piazze per mostrarlo dalle colonne. Ecco, per dire, è lì il passo è breve al Luna Park, cioè il luogo di puro intrattenimento. Allora, immediatamente a decretare il successo di Dreamland non è tanto la ruota panoramica o le giostre, quanto uno spettacolo sulla distruzione di Pompei. Qui si vede male, ma qui c'è scritto Fall of Pompeii, cioè una catastrofe. Il luogo viene ovviamente organizzato in un luogo sicuro per lo spettatore, e questa in realtà doveva essere poi Pompei, ogni giorno veniva simulata la distruzione di Pompei. Vediamo un po', ecco, questo è un'incisione e questo è il luogo. La cosa divertente, che è tipica dell'immaginario americano, dove in qualche modo simulazione e realtà si mescolano sempre, non si capisce mai dove, se siamo nel lato della simulazione o della realtà, che questa è un'altra illustrazione su Dreamland, che a un certo punto nel 1911 Dreamland brucia, si incendia, cioè Luna Park è lui stesso ha un momento catastrofico, no? E viene assolutamente bruciato, esattamente come successe al recinto dell'Esposizione Universale di Chicago del 93, il, come si chiama, la White City, come si chiamava, che anche lei anch'essa brucia. Ed è una cosa abbastanza interessante. Allora, insomma, erano due esempi per farvi capire come inizia quella che secondo me è una relazione quasi morbosa della cultura americana con la catastrofe, con la catastrofe. Questo anche credo con il senso comune, il vostro senso comune, da quando nasce una vera industria culturale di massa in America, cioè all'inizio del Novecento con Hollywood, l'industria culturale americana declinerà il tema della catastrofe in tutti i modi possibili, tutti. Insomma, alieni che parcheggiano sui grattacieli e distruggono tutto, Godzilla, dinosauri, King Kong, terremoti incredibili, altri inventandosi un terremoto a New York non è una zona sismica, o il vulcano che spunta da una piazza di Los Angeles, no? Credo che avete visto i film più incredibili sulla catastrofe americana. Con i miei colleghi dell'università ci siamo divertiti in un mese a mettere tutti i prodotti culturali catastrofici che conoscevamo, ma senza fare ricerche, cioè nel nostro bagaglio culturale. E abbiamo creato su Google un doc dove ognuno metteva le sue. Allora, ne sono usciti fuori circa 350 tra romanzi, film e videogiochi. No, e non è un'indagine scientifica, però rende l'idea. L'80% erano americani, il 10% erano giapponesi, e lì capite soprattutto del dopoguerra, cioè il post Hiroshima, e lì nasce un genere catastrofico tutto giapponese, quello che, insomma, per esempio Godzilla è risvegliato dalla bomba atomica, dalle radiazioni, quello che dipende più o meno dalla catastrofe atomica di Hiroshima e Nagasaki. O un grandissimo manga di animazione come Akira, non so se qualcuno lo conosce, anche quello è la mutazione dovuta alla, insomma, ripresa in qualche modo dalla vera catastrofe loro, che fu il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. E il 10% il resto del mondo, però l'80% dell'immaginario catastrofico venduto al mondo era prodotto in America. Allora, la domanda, no, come diceva qualcuno, sorge spontanea, no? Ma perché? Questa è una domanda che uno si deve fare, cioè, perché proprio l'immaginario americano è così ossessionato dal tema della catastrofe? Io in realtà ho due tesi, però ci ve ne dico una sola per ragione di tempo, quindi magari la seconda la potrò forse accennare alla fine. Allora, tanto proponiamone una. Torniamo a Jack London che sta guardando San Francisco che brucia e rimane, no, come abbiamo detto, affascinato. Perché? Lui non lo sa spiegare. Allora proviamo a immaginare anche noi perché, entrando proprio nell'immaginario americano, nella cultura americana. San Francisco è una città che nasce sulla costa del Pacifico. Nasce e si espande come tutte le metropoli americane, cioè i processi di urbanizzazione in America, solo dopo la fine della frontiera, cioè quando finisce in qualche modo lo spazio colonizzabile, a quel punto cominciano le concentrazioni urbane. E allora non sarà forse, è qui il punto, no? La catastrofe, il sogno di riorizzontalizzare lo spazio, cioè in qualche modo uno strumento che supera questo shock della fine dello spazio che fondava in qualche modo l'identità americana, cioè la conquista della frontiera. È un caso che arriva proprio sulla costa californiana. Lo spazio, voi sapete, insomma, la conquista della frontiera viene riempito in pochissimi anni, in pochissimi decenni, si arriva poi, si sbatte contro un altro oceano e lo spazio finisce. Proviamo ad approfondire questo tema. E anche lì il sogno incubo, no? Il famoso Big One, quello che dovrebbe separare la California dall'America e mandandola alla deriva verso il West, verso l'Ovest, no? Ancora una volta questa idea, sogno, incubo, fascino, orrore di quello che è chiamato continua da sempre, no? Il Big One. D'altronde, e quindi, come dire, la catastrofe come il punto a capo, che poi fondamentalmente come è nata la storia americana. La storia americana è il punto a capo della storia europea, cioè si arriva in America, si trova uno spazio percepito come vuoto, attenzione, parliamo di immaginario, c'erano i pelle rossa, ma questa è un'altra storia, come viene percepito. E quindi l'idea è che la storia può ricominciare. La catastrofe è un momento per ricominciare la storia attraverso la creazione di spazio. Questa idea della catastrofe come creazione di spazio non è in realtà una novità. Vediamo, questo è sempre con l'incendio di Coney Island. Sentiamo Walter Benjamin. Walter Benjamin è insomma, un grande sociologo, sociologo è riduttivo chiamarlo così, insomma, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, ed era uno che di catastrofi e di modernità in qualche modo se ne intendeva. C'è questo frammento del 1931 intitolato Il carattere distruttivo. Lui era un po' oscuro, però aveva la capacità in 5-6 righe di sintetizzare concetti che io ci metterei 300 pagine, infatti io non sono famoso come Walter Benjamin. Il carattere distruttivo conosce solo una parola d'ordine, creare spazio, una sola attività, far pulizia. Pensate anche al periodo in cui lo scrive, che cosa succede in quegli anni, 1931. Il suo bisogno di aria fresca e di uno spazio libero è più forte di ogni odio. Il carattere distruttivo quando lavora è sempre fresco e riposato. È la natura a prescrivergli il tempo, almeno indirettamente, perché egli la deve prevenire, la natura. Altrimenti intraprenderà lei stessa la distruzione. Cioè, quindi prevenire la natura o perlomeno suggerirgli gli obiettivi da colpire. Beh, direi che tutto l'immaginario americano catastrofico hollywoodiano sembrerebbe essere d'accordo con quello che dice Benjamin. Cioè, tutte le declinazioni delle varie catastrofe in film, romanzi, sembrerebbero, come dire, quagliare perfettamente con questa citazione, no? L'idea che, finito lo spazio colonizzabile, la catastrofe serva a crearne uno nuovo, una nuova frontiera, una nuova orizzontalità. Quindi la catastrofe come creazione di spazio, no? Beh, perfetto. Però qui ci sarebbe un'obiezione, fondamentalmente. Quello della distruzione per creare spazio in realtà non è un elemento tipico della cultura americana. È un elemento tipico, e qui abbiamo visto un po' nel titolo, una modernità senza catastrofe, è un elemento tipico di ciò che noi chiamiamo modernità o periodo moderno. Il binomio catastrofe-modernità, e infatti sta in Benjamin, è uno degli elementi fondativi della cultura moderna occidentale. Ma non solo come opposizione dialettica, no? tra nuovo e vecchio, è che la modernità, quindi dall'Ottocento, non può che procedere per distruzioni e catastrofi, e questo è successo in Europa negli ultimi 200 anni fondamentalmente. Se ciò che è moderno, il periodo moderno, si può essere definito come progettazione del mondo ex novo, valorizzazione assoluta del nuovo e svalutazione del vecchio, negazione del passato a favore del futuro, allora prima bisogna fare la tabula rasa. E cosa c'è di meglio della catastrofe per creare il vuoto? Qual è la differenza però con l'Europa? È che nell'Europa questo carattere distruttivo fondativo della modernità in realtà noi l'abbiamo declinato in una sola maniera, cioè la guerra. Questa è la catastrofe europea che deve rimettere in moto la storia, creare nuovo spazio, creare un nuovo tipo di società. Questa è stata fondamentalmente la nostra idea di catastrofe in senso tra virgolette positivo, cioè distruzione del passato per creazione di qualcosa di nuovo. Oggi ovviamente non siamo più d'accordo con questa dialettica, diciamo che fino alla seconda guerra mondiale era quella dominante ed è quella che ha prodotto le catastrofi che noi ben conosciamo. E chi è il primo grande campione di questo tipo della modernità? Pensate a Napoleone. Napoleone mette a ferro e fuoco tutta l'Europa in nome di un'idea, narrato dove è che si vede dal punto di vista dell'immaginario la distruzione dell'Europa, quindi dell'antico regime per il nuovo. Si vede in uno dei romanzi più straordinari della nostra letteratura, che è Guerra e Pace di Tolstoi, con l'incendio e distruzione di Mosca. So chi ha avuto il coraggio di leggerlo, la voglia, è un capolavoro ovviamente, ed è una delle scene più belle, proprio l'incendio di Mosca quando arrivano le truppe napoleoniche, no? Lì c'è proprio la distruzione, la tabula rasa di una città. Ma pensate al come vengono distrutte e ricostruite le capitali europee nell'Ottocento. Parigi e Haussmann, il barone Haussmann distrugge la Parigi medievale, quella è una forma di guerra alla città, anche se in tempo di pace, diciamo così, per ricostruire la nuova Parigi dei grandi boulevard, quella che conosciamo noi. Tabula rasa per un mondo nuovo, una società nuova, qui vi consiglierei i romanzi di Zola. Il denaro al paradiso delle signore, lì c'è tutta la distruzione di Parigi e la ricostruzione di Parigi, ma ricostruire Parigi vuol dire ricostruire una nuova società, fondamentalmente. Per non parlare della prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale è piena di questo tipo di retorica europea, di catastrofe per costruire un nuovo mondo. Pensate alle retoriche delle avanguardie, il futurismo, distruggiamo i musei, distruggiamo le scuole, distruggiamo di qua, distruggiamo di là. La prima guerra mondiale, la guerra come unica igiene del mondo, quella che deve far pulizia per ricostruire l'uomo nuovo, l'individuo nuovo, ma anche la rivoluzione comunista. Distruzione del passato per ricostruzione di un mondo nuovo. La seconda guerra mondiale, Hitler deve distruggere l'Europa perché ha in mente una nuova Europa. In realtà gli americani anche sono d'accordo, devono radere al suolo l'Europa per crearne una nuova. In realtà non è che le cose, questo lo dice, noi possiamo ovviamente non essere d'accordo, per esempio l'architetto Speer nelle memorie dal Terzo Reich dice in realtà diciamo gli strumenti erano gli stessi. Gli obiettivi diversi, ovviamente, cioè che per ricostruire comunque un mondo nuovo andava raso al suolo quello vecchio. Qui possiamo creare polemiche a non finire, però certi bombardamenti finali, diciamo così, delle truppe anglo-americane su certe città tedesche, qualche dubbio inutili, lo fanno anche venire, Norimberga, Dresda, eccetera, eccetera, eccetera. Con l'appoggio. Comunque sia, questo però è per capire però qual era la dialettica della modernità. Dopo la seconda guerra mondiale, fortunatamente ne usciamo, fondamentalmente, no? Non pensiamo più, anzi stiamo continuamente a, forse siamo passati all'eccesso opposto, a preservare continuamente il passato per non distruggerlo, l'esatto opposto di quello che abbiamo fatto fino agli anni 50. Insomma, pensiamo anche lì alle nostre città che rischiano di diventare dei musei. Negli anni 30-40, penso alla mia di città, cioè Roma, Mussolini sventrava una città per rifarne una nuova, no? La distruggeva. Forse avrebbe dovuto distruggere, almeno non avremmo avuto meno problemi di traffico per certi versi, scusate la battuta, però questo era, vedete com'è cambiato continuamente, adesso non si può toccare un mattone che anche neanche spostare nel centro di Roma almeno una porta interna di una casa del centro storico che arrivano i vigili urbani, a meno che non pagare la mazzetta, questo è ovvio. Torniamo quindi, cioè, voglio dire, la fine dell'idea della catastrofe, normalmente bellica, no? In questo senso, con questo obiettivo di creare il nuovo mondo, finisce in Europa quando proprio invece negli anni 50 esplode tutto l'immaginario catastrofico americano. Allora, qui c'è una, come se andassimo su due binari differenti. Per questo dovremmo cercare di capirle. Allora, perché nel Novecento l'immaginario americano è stato così ossessionato dal tema della catastrofe? Allora, a sentire uno degli studiosi più importanti del Novecento, che si chiama Jean Baudrillard, che non amo particolarmente, però ha scritto veramente un libro molto bello che si chiama America, negli anni Ottanta, non doveva essere così. Cioè, in realtà l'America era nata per non avere un immaginario catastrofico, non per non averne uno così, quindi la cosa sembrerebbe piuttosto strana. E egli, Baudrillard, descrive l'America come la terra dell'utopia realizzata contro l'Europa delle utopie irrealizzabili. Questa è fondamentale, adesso la spieghiamo un po' meglio. Secondo Baudrillard, l'America si fonda sul diritto che ogni americano ha di esteriorizzare ogni utopia, ogni credenza, ogni desiderio, ogni prodotto dell'immaginazione su uno spazio. Mentre noi siamo quelli, dice lui, che le utopie ce le inventiamo, ma poi non riusciamo a realizzarle. Vediamo una frase. La leggiamo, perché poi è meglio leggere le citazioni più che parafrasarle. Non bisogna valutare la loro crisi allo stesso modo della nostra, quella dei vecchi europei. La nostra è crisi di ideali storici posti di fronte a una realizzazione impossibile. La loro è quella dell'utopia realizzata in relazione alla sua durata e permanenza. La convinzione degli americani di essere al centro del mondo, la potenza suprema e il modello assoluto non è sbagliata e non si fonda tanto sulle risorse, le tecnologie e le armi, quanto sul presupposto miracoloso di un'utopia incarnata, di una società che con un candore che può apparire insopportabile si regge tutta sull'idea di essere la realizzazione di tutto ciò che gli altri hanno sognato, giustizia, abbondanza, diritto, ricchezza. Meglio ancora qui, non già concettualizzare la realtà, questo lo facciamo secondo lui noi europei, gli astratti, i filosofi, no? Bensì realizzare il concetto e materializzare le idee, quelle della religione illuminata del XVIII secolo ovviamente, ma anche i sogni, i valori scientifici, le percezioni perversioni, questo è il maledetto correttore di Ward, perversioni sessuali, materializzare la libertà ma anche l'inconscio, i nostri fantasmi di spazio e di fantasia, ma anche di sincerità e di onestà morale, i diritti della tecnicità, tutto ciò che è stato sognato al di qua dell'Atlantico ha delle possibilità di realizzarsi al di là. Essi fabbricano il reale partendo dalle idee, noi trasformiamo il reale in idee o ideologie. Qui in America ha senso solo ciò che si realizza o si manifesta. L'America si fonda su una cosa vecchia retorica che si chiama il destino manifesto nell'Ottocento, che era quello che appunto doveva portare l'America a conquistare la frontiera, no? Per noi ha senso solo ciò che si pensa o si nasconde. Perfino il materialismo in Europa è solo un'idea, ed è in America che si concretizza nella realizzazione tecnica delle cose, nel passaggio da modo di pensare a modo di vivere, nelle riprese della vita come nel cinema, quando si dice azione e la cinepresa comincia a girare, perché la materialità delle cose è proprio quella, è la loro cinematografia. Andiamo per questo, ok. Cosa vuol dire quindi? Che se è vero che l'America è la terra dell'utopia realizzata, ma è ovvio, qui manca un passaggio di Baudrillard, perché è nata sul fatto di avere abbastanza spazio per realizzare l'utopia. Cioè questa idea fondativa dell'immaginario americano, cioè l'idea che ognuno ha il diritto di esteriorizzare, ogni individuo o collettività, le proprie credenze religiose, le proprie teorie, materialmente, non si limitarsi a sognarle, ma realizzarle praticamente su uno spazio, nasce dal fatto che loro spazio ce l'avevano e noi no, almeno fino alla fine dell'Ottocento, cioè fino a quando l'attenzione, la frontiera non finisce e qui poi vedete che aleggia il tema della catastrofe, no? Pensate alle utopie europee tipo il furierismo, Fourier, i fanasteri, non so se avete saputo, no, insomma erano utopie che nascevano in Europa, quella del fanasterio. In Europa non si è mai potuta realizzare, in America ci hanno provato, cioè i fanasteri sono nati. Falansteri, cioè l'utopia di Fourier, queste società ideali che l'Europa aveva solamente ipotizzato, e negli Stati Uniti hanno creato alla fine dell'Ottocento quattro falansteri. E proprio l'inventore dei falansteri che dice andate in America, lì c'è spazio, lì potete farlo, qui no. Le città ideali di Franklin Lloyd Wright, di Mumford, Arcosanti, fino alla vera grande utopia americana che è il sobborgo, e qui nella mostra avete degli esempi del sogno americano per alcuni incubo, ma per altri sogno, che è la nascita del sobborgo, cioè il paradiso in terra. Ed ecco, ognuno ha la casa col giardino dove è padrone e signore, cioè lo spazio dove può estroflettere la propria individualità. Pensate a quante religioni ci sono in America, ci sono migliaia di denominazioni religiose, tutte dal ceppo ovviamente protestante. L'idea è che appunto ciascuno ha il diritto di fondare la propria, trova uno spazio e fonda la propria religione, ma questo succedeva già nel 6, 700, 800, quando dalle comunità di puritani dell'est chi non era d'accordo usciva e andava a fondare la propria comunità religiosa, tanto perché i mormoni, la grande marcia dei mormoni verso Salt Lake City, litigavano e se ne andavano e fondavano la propria comunità. Chiaro? Più o meno? Qual è il problema? E questo è l'idea, quindi, ed è il titolo della conferenza, di una modernità senza catastrofe, cioè l'idea fondamentale è questa, almeno fino a quando c'è spazio, che io posso creare un mondo nuovo, realizzare un'utopia senza dover distruggere il vecchio, come invece, vi ho appena spiegato, succede in Europa dell'Ottocento, dove per creare il mondo nuovo, che sia il comunismo, il positivismo, il nazismo, il fascismo, il futurismo, quello che vi pare, si doveva però pensare alla catastrofe, cioè alla distruzione di tutto quello che c'era prima. Ecco il titolo, una modernità senza catastrofe, no? Il sogno, il grande sogno, o illusione almeno per un certo periodo. Lato negativo di questa idea, certo che se uno crede di, nasce con l'idea di avere il diritto di estroflettere qualsiasi desiderio, utopia, religione, immaginazione, visione del mondo su uno spazio, ha anche l'idea che non c'è bisogno di mediare con l'altro. Mentre noi siamo obbligati, spazi ristretti, io la mia utopia, la sua utopia, se ci abbiamo poco spazio ci dobbiamo mettere d'accordo, signora, non c'è poco da fare, altrimenti appunto finiamo a spararci, no? Tutta la scienza del compromesso, tanto per cominciare, la scienza della politica, non è un caso, nasce in Europa, la scienza della mediazione, la politica è fondamentalmente la scienza della mediazione. Se uno ha abbastanza spazio, no, le dico, se ne vada un po' più là. Quindi l'idea è che non c'è bisogno di mediare il conflitto, è lo stesso abbondanza del spazio che media eventualmente i conflitti. Quello che dicevamo prima, se io non sono d'accordo con le comunità dell'est, prendo il cavallo e vado all'ovest, e prendo il mio spazio e faccio quello che mi pare. Non c'è bisogno di entrare in conflitto se ho abbastanza spazio, no? È chiaro, questo mi sembra ovvio. Questo però è il lato negativo fondamentalmente di tutto il discorso, perché non c'è una tradizione di mediazione del conflitto se non attraverso lo spazio. No? E questa è poi tutta la conflittualità americana, che parliamo sempre di immaginario, del Novecento, è tutta esclusivamente sullo spazio. Dai noir ai film chiamati i cosiddetti metropolitani, dove in America il film metropolitano è normalmente film violento pieno di sangue. Non è un caso, perché la metropoli è dove manca spazio, cioè dove c'è la congestione, la folla, adesso un momento ci arriveremo, no? Allora, il problema che è che a un certo punto la frontiera finisce, loro tra l'altro hanno una data, quando il sovrintendente al censimento nel 1890 dice la frontiera è finita, ovviamente non era vero, però dice lo spazio colonizzabile non c'è più. A questo punto milioni di utopie, una per ogni americano, non hanno abbastanza spazio per estroflettersi. E sono una polveriera sempre pronta ad esplodere. Nascono proprio all'inizio del Novecento i primi enormi, violenti, rapidissimi processi di urbanizzazione. Non è che c'erano grandi metropoli come Parigi, Londra, fino a quando c'è spazio, perché le persone si possono disperdere nel territorio. Lo stesso Jefferson, uno dei padri fondatori, diceva assolutamente dobbiamo evitare che in America arrivino le stesse metropoli che ci sono in Europa, perché quelle sono portatrici di povertà, conflitti, hanno il brutto vizio di tagliare la testa ai re e ai politici, evitiamo e cerchiamo di disperdere la popolazione americana nello spazio. Comprano la Louisiana è una cosa immensa, favoriscono l'espansione verso la frontiera, tra l'altro utilizzando la ferrovia, con l'Homestead Act, attraverso la costruzione delle ferrovie, mentre avanzava la ferrovia venivano venduti i lotti da una parte e dall'altra della ferrovia e nascevano le piccole cittadine. Mentre da una ferrovia collegava città che già esistevano, lì è la ferrovia che creava le città andando avanti verso ovest. C'era una volta il West di Sergio Leone, insomma uno dei più grossi capolavori del cinema, è proprio il racconto di questo. La ferrovia avanza e crea la città. I media che creano e creano appunto spazio, creano nuove forme di spazialità. Non è un caso che proprio quando finisce la frontiera nasce la grande industria della simulazione americana. Se non c'è abbastanza spazio, lo spazio va simulato. Hollywood nasce, non è un caso, in California, cioè dove la frontiera è finita, e proprio nel momento in cui la frontiera finisce. Esplode la grande industria della simulazione proprio nel momento in cui finisce la possibilità di colonizzare altro spazio. Quali sono? L'altra sindrome tipicamente americana sarà il continuo cercare nuove frontiere. Il discorso, la nuova frontiera, c'è stato Kennedy, ma anche Obama, continuamente bisogna trovare una nuova frontiera, andare verso una nuova frontiera, che sia quella dello spazio profondo con i viaggi interstellari, conquista della Luna, di Marte, lo spazio cosmico, come cominciava Star Trek? Spazio, ultima frontiera, chi è che lo vedeva Star Trek? Proprio preciso, spazio, ultima frontiera, no? L'idea di mandare qualcuno a cercare nuove terre, perché senza spazio l'America implode, non sa gestire all'interno i propri conflitti. Anche ci sono teorie che dicono anche l'invenzione del web fa parte di questa tradizione, cioè il web come nuova dimensione spaziale, come nuova fondamentalmente frontiera anche lì da abitare. I primi collettivi pionieristici che hanno dato vita alla cultura del web, che cominciano già alla fine degli anni 70, primi anni 80, con le BBS, i cosiddetti Bulletin Board System, con i primi hacker, da cui c'era Steve Jobs, Bill Gates, si riuniscono in un collettivo che si chiamava Electronic Frontier Foundation, che ancora esiste e che vuole in qualche modo propagandare i valori veri americani, secondo lui, della frontiera all'interno della rete, quindi nessun controllo, nessuna regola, spazio a disposizione di tutti. Se andate lì vi potete scaricare, per esempio, e vi spiegano perfettamente come installarli, i programmi per navigare in maniera assolutamente anonima in rete, tipo Tor e altri programmi simili, no? Quelli che vi dovrebbero mandare quello che chiamate il deep web, quello incontrollato. Vabbè, questo però è un altro discorso, no? L'idea di la necessità culturale, simbolica, politica di inventare continuamente nuove dimensioni spaziali, altrimenti c'è implosione. Possono essere anche le guerre, ovviamente, questo, no? Discorso che meriterebbe una conferenza a parte, intanto per capirci. La catastrofe, non è un caso, viene declinata dall'immaginario americano soprattutto sulle metropoli, cioè ad essere distrutti dai film, romanzi catastrofici sono le città, cioè i luoghi dove lo spazio non c'è, dove c'è la congestione, dove c'è la folla, dove non c'è spazio, dove la gente è tutta incastrata, e quindi i luoghi dove il conflitto può manifestarsi in maniera più violenta e non mediabile. Oh, questa citazione è abbastanza incredibile, almeno secondo me quando l'ho letta la prima volta. Allora, io ho sempre studiato, insomma, mi occupo un po' anche di sociologia urbana, e ho sempre detto che Lewis Mumford è uno dei massimi sociologi urbani del Novecento, cioè, non so se qualcuno lo conosce, sta in tutti i programmi di sociologia urbana e di architettura, è un sociologo urbano americano. Questo libro, La cultura delle città, è un libro, è tra i 5 libri che sono obbligatori studiare quando si fa architettura o sociologia urbana. Questa citazione è presa dalle culture della città. Tutto sembra meno che un sociologo a parlare, se lo leggete. Lui dice cosa succede, il libro è del 38, all'apice dei processi di urbanizzazione in America, e quindi stavano esplodendo questi buboni, queste megalopoli, New York, Chicago, Detroit, soprattutto nella East Coast, nella Rust Belt, come Lui scrive, lui le odia immediatamente. Guerre, carestie ed epidemie devastano sia la città che la campagna, le città materiali diventano involucri grigi, i nomi durano, la realtà è svanita, i monumenti e i libri non hanno più alcun significato, le antiche abitudini di vita richiedono troppo sforzo per essere continuate, le strade sono lasciate senza manutenzione e l'erba cresce nelle fessure del lastricato, i viadotti crollano, le tubazioni dell'acqua si vuotano, dapprima megalopoli diventa un covo, poi i suoi abitanti o ne sono cacciati da qualche banda di guerrieri alla ricerca dell'ultimo bottino di oro, o donne oggetti di lusso occasionali, o l'abbandonano a poco spontaneamente. Le forme viventi dell'antica città diventano una tomba per i morituri, la sabbia copre le rovine, così accadde a Babilonia, a Ninive, a Roma, in breve necropoli, la città dei morti, la carne ridotta in cenere, la vita trasformata in una colonna di tale senza significato. Più che un sociologo urbano, qui sembra parlare un profeta, no? Uno di questi profeti evangelici anche tipici dell'immagine americana. Ma perché Mumford odia la metropoli? No, lui immagina cosa succederà, è appunto un profeta, sì, lo è un presente declinato al futuro, sì. Dice, la congestione si fa sentire sotto forma di impaccio al movimento, quello è che odia della metropoli, la folla, la moltitudine, cosa che invece fonda le città europee. Da una città senza folla per strada non è una città, lui quello che odia è la congestione. L'impaccio è l'insufficienza di spazio, mancanza di spazio negli uffici, mancanza di spazio nelle abitazioni, l'eterna presenza delle folle. La forma che la metropoli realizza è la forma della folla. Qual è la sua strumento per farla finita? Distruggere le città. La catastrofe. Limitazioni di misura, densità ed estensione sono assolutamente necessarie per un effettivo scambio di rapporti sociali. La distruzione, distruzione della civiltà metropolitana è il primo passo verso la realizzazione di un ordine più comprensivo e quindi più universale. Poi a un certo punto nel 38 dice le città vanno distrutte, le grandi metropoli che sono nate, vanno regionalizzate, il regionalismo è il movimento che propone Mumford, cosa che in realtà si realizzerà, ma non nella maniera in cui credeva, ma sotto forma del sobborgo. In realtà le città sono state distrutte, Detroit non è più abitata, è una di quelle città che sta morendo ad esempio. Ha perso il 60% della popolazione. Tutti dal centro sono andati a vivere nei classici sobborghi. Io non so se poi Mumford sarebbe stato d'accordo. È chiaro quindi qual è a questo punto la funzione della catastrofe. Finita la frontiera e finite tutti, tra virgolette, i sistemi pacifici per creare nuove dimensioni spaziali, quando non rimane altro, non c'è che la catastrofe. Per distruggere lo spazio, orizzontalizzarlo, ricominciare da capo, ricominciare meglio, ricominciare la storia, finire quei conflitti. È un continuo nel Novecento, periodicamente, il film catastrofico che orizzontalizza la città. E tra l'altro in questo senso la catastrofe non ha la funzione di mettere in guardia sui pericoli del progresso o delle tecnologie, ma obbliga gli americani a immaginare nuove dimensioni spaziali. Cioè, se noi non immaginiamo continuamente nuove dimensioni spaziali, nuove frontiere, il rischio è dover ricorrere alla catastrofe. Quindi mette in guardia, cerchiamo di inventarle continuamente, infatti nel Novecento è un'ossessione quella di cercare nuove frontiere. La tecnologia, in quanto uno dei principali fattori di produzione di catastrofe, in questo caso assumerebbe un valore quasi positivo. Gli esperimenti falliti che provano le epidemie, o zombie, tanto per cambiare, macchine e computer che prendono il sopravvento sull'uomo, Terminator, qualcuno se lo ricorderà, inquinamento che provoca i disastri naturali, the day after tomorrow, tanto per cambiare. Allora, certo, uno se dovesse ritornare a... Siccome spesso si è detto che la cultura americana è postmoderna, in realtà forse Baudrillard ha ragione, è ipermoderna. L'idea di proiettare uno spazio, una idea su un territorio e realizzarlo, è la modernità, non è la postmodernità. La postmodernità è mix, cultura del compromesso. Se noi lo vediamo da questo punto di vista, in realtà apparirebbe una zona più grigia della cultura americana. Le sue origini nella frontiera l'avevano convinta che era possibile una modernità senza catastrofe. Ma quando lo spazio finisce, evidentemente si rendono conto che ciò non è possibile. Ultimi che ore è? 5 minuti e chiudo. C'è anche un discorso storico rapidamente da fare. La catastrofe è anche quel momento che all'America permette di ritornare al momento magico delle origini, quello dei primi pionieri che in qualche modo colonizzavano lo spazio. E la salda, qui ci vorrebbe la seconda tesi, con quella che è la loro cultura religiosa, cioè il puritanesimo, quella legata alla predestinazione e al salvataggio di pochi eletti e tanti dannati. La catastrofe in questo senso fa chiarezza. La catastrofe come giudizio universale, attenzione che in America la catastrofe e l'apocalisse di Giovanni vanno molto molto a braccetto. La cultura apocalittica della religione evangelica è potentissima. Il libro del Nuovo Testamento più letto negli Stati Uniti non è il Vangelo, è l'Apocalisse di Giovanni, che non è in caso in inglese si chiama Revelation, cioè il libro della rivelazione. È il momento in cui saranno rivelati chi sono gli eletti e chi sono i dannati secondo la cultura protestante. Noi siamo cattolici, no, se ci comportiamo bene, facciamo l'elemosina, paghiamo l'8 per mille alla Chiesa, andiamo in paradiso secondo le cose, no, noi ce l'abbiamo per opere. Chi si salva invece non per opere, come tutta la cultura protestante puritana, ma per predestinazione, per cui è imperscrutabile, Dio già sa chi sono gli eletti e i dannati, ma tu no, tu non hai segni per capirlo, secondo Weber è il successo nella vita e nel lavoro, ma non ne sei mai sicuro fino alla fine, non ne sarai sicuro fino a quando? Fino al giudizio universale. Quando arriva il giudizio universale tu saprai se sei tra gli eletti o tra i dannati.
Il successo vuol dire che
il successo, ma non è una sicurezza assoluta. Questa è una reinterpretazione, però altrimenti non si capisce perché sarebbero così affezionati al tema dell'Apocalisse. Gli americani vorrebbero che il giudizio universale avvenisse quando loro sono in vita. Cioè, vi faccio vedere, questa è l'ultima, questo libro che si chiama Left Behind è una serie di romanzi, 12 romanzi che romanzano l'Apocalisse, cioè il giudizio universale, l'Armageddon. Questi 12 romanzi, cominciati nel 1995 e finiti nel 2005, hanno venduto 60 milioni di copie in America. Altro che il codice da Vinci.
Mormoni,
questa è... No, non è mormoni, fa parte dell'evangelismo. Fa parte in generale di tutto il movimento evangelico. Allora, di che cosa narra Left Behind? Questa ve la volevo dire giusto per chiudere la questione, per capire come sia la parte sulla frontiera, sia la parte religiosa in realtà puntano in qualche modo alla catastrofe. Dov'era? Comincia più o meno così, c'è un pilota d'aereo che sta viaggiando tra Londra e New York, non gli vanno bene le cose, ha tradito la moglie, quindi in qualche modo ha peccato. All'improvviso, mentre sta lì, scompaiono la metà dei passeggeri. Ecco. Quello è il segno che è cominciato il giudizio universale. Fa ridere, vabbè, però insomma stiamo qui, capisco benissimo. Da dove prendono questa dottrina, che si chiama dottrina del rapimento? La prendono dalle lettere di San Paolo. Prima lettera dei Tessalonicesi, voi stessi sapete benissimo che il giorno del Signore viene come il ladro nella notte, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo e poi noi i viventi rimasti saremo insieme con quelli rapiti sulle nubi incontro al Signore per l'aria e così saremo sempre col Signore. I buoni vengono rapiti dal Signore, i cattivi rimangono. A che fare? A lottare contro l'anticristo. E quindi i 12 romanzi sono la lotta contro l'anticristo. Nominate un po' chi è l'anticristo? È il segretario delle Nazioni Unite. Vale la pena leggere, ne hanno pubblicati solo 4 in Italia, in italiano, solo che poi non ha avuto successo, ringraziando Dio siamo cattolici, almeno in questo caso. E, ecco, è il segretario delle Nazioni Unite. Chi è che è l'anticristo? Colui che vuole mediare, cioè colui che vuole ibridare. Mentre invece il Cristo predicato dall'evangelismo americano, si tratta di 70-80 milioni di persone che incidono sulle elezioni, ricordatevi di Bush, che è stato eletto grazie soprattutto a loro, il loro Cristo è un Cristo giustiziere, cioè quello che separa esattamente i buoni dai cattivi, gli eletti dai dannati. il momento del giudizio universale, noi dobbiamo anche cercare di mettere nei loro panni, cioè di credenti che non hanno la salvezza per opere come noi, ma solo per predestinazione, il momento del giudizio universale sarà il momento della sicurezza. Uno degli archetipi classici dell'immaginario catastrofico americano è quello dell'equipe specializzata. Arriva la catastrofe, all'improvviso 6-7 persone comuni, l'avete visto in tutti i film, diventano degli eroi, gli eletti, o cercano di evitare la catastrofe, ma non devono evitare la catastrofe, devono cercare di ricostruire il mondo nuovo dopo la catastrofe. Quello dell'equipe specializzata è anche in questo libro qui, che si chiamerà la Tribulation Force, quella della forza della tribolazione, dell'equipe della tribolazione, che dovrà lottare contro l'anticristo. Ma in ogni film, da Independent Day a The Day After Tomorrow, c'è il manipolo di eletti che devono non tanto evitare la catastrofe, quanto assicurare il nuovo mondo, la nuova America, la scintilla che permetterà di ricominciare la nuova storia americana. Grazie.
Bravo.